Oggi si pensa che i soldi li facciano i laicisti, quelli che prescindono da valori religiosi, in questo caso cattolici, e invece il cattolico debba vivere in modo grigio e separato dal mondo in una sacrestia. In realtà si può benissimo coesistere nel mondo facendo bene le cose del mondo, cioè non c'è una contraddizione tra vivere nel mondo e operare adeguatamente nel mondo. Fare soldi vuol dire soltanto stare in piedi.
Ettore Gotti Tedeschi, economista, banchiere e autore di volumi nei quali si spiega il legame tra religione e denaro. Cattolico e liberale, come abbiamo intuito fin dalla spiegazione del titolo di un suo lavoro, Amare Dio e fare soldi. Gotti Tedeschi è stato recentemente nella Svizzera italiana per un ciclo di incontri nei quali ha ribadito la sua ferma contrarietà nei confronti delle teorie economiche keynesiane e sottolineato la forza che a suo avviso ha il capitalismo. Amare Dio e fare soldi è uno dei lavori più letti del banchiere di origini piacentine, un titolo scelto per la verità dall'editore, ma che spiega bene il contenuto e lo spirito del suo pensiero. E parte proprio da qui l'intervista realizzata in un'aula della Facoltà di Teologia di Lugano. Dio nel titolo è scritto maiuscolo, soldi in minuscolo. Viviamo in un'era in cui il termine Dio si pronuncia a fatica e comunque si scrive con caratteri minuscoli, mentre dall'economia e dalla finanza ci aspettiamo la creazione di benessere, posti di lavoro, progresso e non fare soldi con l'obiettivo esclusivo di accumulare ricchezza.
Il mio titolo era diverso, era massime economiche e morali, perché questa è una raccolta di 25 anni di riflessioni che mi scrivevo e poi l'abbiamo riprodotta in un libro. Però giustamente lei ha rilevato che Dio è maiuscolo e soldi minuscolo. Dio è il fine, e i soldi sono soltanto uno strumento. I soldi non sono nulla di illecito in sé. I soldi sono soltanto uno strumento che l'uomo può fare adeguatamente, può farli bene e usarli bene, può farli male e usarli male. E questa è una sentenza che io richiamo anche nel libro, addirittura del terzo secolo dopo Cristo, di Clemente Alessandrino, quando gli apostoli, i discepoli di Cristo, gli chiesero se era lecito ricevere donazioni per sviluppare il loro apostolato, le loro evangelizzazioni. Lui disse: ma è evidente, i soldi sono solo uno strumento. La ricchezza è uno strumento, può essere fatta bene, e in questo caso è opportuna, e può essere ben utilizzata, in questo caso è necessaria addirittura.
Come si può coordinare la religione cattolica con il denaro, oltre a quanto lei ha detto? Cioè, come ritroviamo nelle scritture, quindi per un buon cattolico, il legame tra soldi e religione?
Mi fermo esclusivamente sui Vangeli. In nessuna parte dei Vangeli Gesù Cristo parla male dei ricchi o dei poveri. Prendiamo il più tipico passo evangelico, quello del cosiddetto ricco epulone. La parabola del ricco epulone non è la condanna di un ricco, ma la condanna di un ricco indifferente al povero, che era il povero Lazzaro. E la dannazione del cosiddetto epulone, o di questo ricco uomo che veniva definito epulone, è soltanto per essere indifferente alla miseria degli altri, l'indifferenza, l'egoismo, l'avidità. Non il fatto di essere ricco. Da nessuna parte nei Vangeli è scritto che il povero è meritevole, il povero in spirito è meritevole, quello che si affida a Dio, quello che ha bisogno solo di Dio. Prendiamo un altro tipico riferimento evangelico che viene sempre citato, la famosa sentenza: è più facile che un cammello entri nella cruna del lago, eccetera, eccetera, riferendosi alla famosa parabola del giovane ricco. Il giovane ricco passa vicino a Cristo, lo ferma e gli dice: cosa posso fare io per fare del bene, sostanzialmente? E lui gli ricorda i comandamenti e lui gli risponde: ma io questo lo faccio già. Allora Cristo lo guarda negli occhi, gli entra nell'anima e gli dice: allora il prossimo passo è vendi tutto e seguimi, cioè diventa mio apostolo. E questo non lo fa perché non aveva vocazione sacerdotale, aveva una vocazione diversa. Certo, è riprovevole perché chi gliel'ha chiesto è Cristo direttamente. Però questo non significa che l'attaccamento ai soldi sia così spropositato. Questo è un caso eccessivo. Tenga conto che Cristo chiamava i ricchi, Zaccheo, Matteo, Arimatea, li utilizzava, le pie donne che servivano gli apostoli con i loro averi. Non è il tipico esempio di come Cristo, che guardava nell'anima, utilizzava persino le capacità del ricco per fare del bene. I soldi servono a fare del bene, i soldi servono a fare evangelizzazione. In questa sala abbiamo i ritratti di due mecenati che hanno aiutato questa università. Ma se non fossero stati ricchi, non avrebbero potuto dare le loro risorse a questa università e non ci sarebbe questa università.
Qual è allora il legame tra i beni della Chiesa e la società? Da più parti si ritiene che questo legame sia distorto.
Oggi forse il problema maggiore è a monte. Non è tanto il rapporto tra la Chiesa e i beni, è che cosa fa la Chiesa, a cosa serve la Chiesa. Questo è il vero problema, semmai, su cui dobbiamo riflettere. Nel mondo globale, qual è il ruolo che viene concesso alla Chiesa di avere? La Chiesa fa guida spirituale. La Chiesa si occupa della conversione dell'uomo affinché l'uomo possa presupporre di poter avere la vita eterna. La Chiesa non si deve occupare di altre cose. Le altre cose vengono dopo. Fino a 50-60 anni fa non si voleva che la Chiesa si occupasse di economia, perché la Chiesa non doveva occuparsi di un qualche cosa dove la morale non era gradita, fosse messa dentro, quindi l'economia. Mi ricordo sempre un articolo di Montanelli sul Corriere in cui diceva: quando i preti si occupano di economia fanno solo disastri, più o meno, mi passate, più o meno. Oggi tutti vorrebbero che la Chiesa invece si occupasse solo di economia e non di spiritualità, che si occupasse degli emigrati e dei poveri e non facesse dottrina. Come mai? E la risposta è che la Chiesa, il cristianesimo, è l'unica entità che può cambiare il mondo, perché cambia il cuore dell'uomo. E il mondo non vuole questo. Questo è il punto fondamentale. Lo scontro oggi tra dottrina cattolica e gnosi è arrivato ai massimi livelli, probabilmente in 2000 anni.
Lei nella presentazione del libro afferma di essere stato cacciato dalla presidenza dello IOR, la Banca Vaticana, per incompetenza, tra virgolette, per incoerenza, sempre usando le virgolette. Ettore Gotti Tedeschi, ci spiega il significato di queste affermazioni e le virgolette?
Beh, è evidente che questi due toni che io ho concesso all'editore di riprendere dalla mozione di sfiducia che venne curiosamente distribuita ai giornali e commentata in pubblico su un famoso quotidiano del Nord il giorno dopo la mia cacciata, è ovvio che questa enfasi avrebbe dovuto provocare un'indagine, cosa che non c'è mai stata. Oltre al tono usato, se ricordo bene, da una velina che venne data a padre Lombardi, portavoce della sala stampa vaticana allora, ci sono le famose 9 punti di sfiducia. Tutti 9 falsi. Non solo io scrissi in 2 ore con allegati che erano falsi e perché erano falsi, ma chiesi immediatamente, non tanto per il mio bene, ma per il bene della Chiesa, che in quel momento stava correndo un gravissimo rischio, come poi si è visto, di potermi immediatamente creare una commissione d'inchiesta che rispondesse esclusivamente al Papa, perché investigasse su cos'era successo. Non è mai stato fatto, ma peraltro abbiamo capito perché. Se lei va a rivedere un'intervista fatta al Messaggero da parte di Monsignor Georg Ganswein, che era il segretario personale e privato di Papa Benedetto, in questa intervista, dove la giornalista gli chiede: ma il Papa sapeva della cacciata di Gotti Tedeschi? Lui disse: no, il Papa l'ha preso dalla televisione e ne ha sofferto perché amava e stimava Gotti Tedeschi. Non ha potuto fare nulla. Ora, la missione non ha potuto fare nulla, è molto significativa. Pensateci, il Papa che non poteva fare nulla, avendo sentito alla televisione di un comportamento e di una decisione assolutamente inesplicabile. Chi ha preso questa decisione? Perché è stata presa? Perché io sono stato mandato via? Manifestamente non per quelle ragioni, perché evidentemente tutta la mia vita professionale, prima, durante e dopo, spiega che non è affatto vero che io ho quei caratteri. E secondo, perché non sono mai stato interrogato per sapere per quale ragioni sono stato sfiduciato. Tenendo conto anche di una cosa che è importante, che il Consiglio di Amministrazione, al massimo, che tra l'altro fino 2 settimane prima, e questo io l'avrei fatto vedere documentandolo, era totalmente dalla mia parte, in poco più di 2 o 3 settimane cambia completamente. Addirittura 2 consiglieri l'hanno saputo che dovevano sfiduciarmi il giorno stesso della sfiducia. C'è qualcosa di molto misterioso in questa sfiducia, che significa allontanare una persona che era vicinissima al Papa Benedetto XVI, che infatti dopo poco tempo rinuncia.
Ettore Gotti Tedeschi fu licenziato dalla carica di presidente dello IOR, la Banca Vaticana, dopo essere stato sfiduciato dal consiglio di amministrazione dell'istituto. Era la fine di maggio del 2012. Il Vaticano era all'epoca al centro delle cronache mondiali per lo scandalo denominato VatiLeaks, la fuga di informazioni riguardanti proprio lo IOR. Alcuni giornalisti erano entrati in possesso di documenti riservati della banca, al centro di una inchiesta condotta a Roma per riciclaggio e scarsa trasparenza delle operazioni bancarie. In un documento dal titolo molto chiaro, Voto e risoluzione di sfiducia, il Consiglio d'amministrazione parlava di fallimento nel portare avanti i doveri che spettano al Presidente. E fu reso pubblico, si legge in una ricostruzione del quotidiano Il Sole 24 Ore del 27 maggio 2012, fu reso pubblico perché in un discorso al Consiglio d'amministrazione Gotti Tedeschi aveva annunciato le proprie dimissioni prima del pronunciamento del Consiglio e aveva già abbandonato la sala. Fatto questo che viene duramente rimarcato nel documento. La vicenda si inserisce nel tentativo di dare alla Banca Vaticana regole certe sulla trasparenza, come indicato dagli organismi di controllo delle attività finanziarie europee. Nel 2010 Papa Benedetto XVI aveva indicato una serie di riforme in proposito, mentre nel 2012 il segretario di Stato Tarcisio Bertone aveva rivisto la regolamentazione suscitando contestazioni dagli organismi di controllo vaticani, dallo stesso Gotti Tedeschi e soprattutto dal gruppo del Consiglio d'Europa che valutava le normative nazionali antiriciclaggio.
Il nostro pontefice emerito ancora una volta dimostra di essere un vero economista, anzi l'economista per antonomasia, cioè l'economista per l'uomo, conoscendo lui bene e in modo unico i veri bisogni dell'uomo e come soddisfarli con lo strumento economico. Benedetto XVI non fa altro che ricordare ciò che già aveva scritto in Caritas in Veritate. L'economia, la finanza sono solo mezzi. Quali mezzi hanno bisogno di un fine cui tendere per poter essere ben utilizzati. Altrimenti diventano sterili, come è successo. Così spiega con saggezza e competenza unica il nostro amatissimo Papa Benedetto XVI.
È una delle sue massime di economia divina, ne commenteremo altre nel corso dell'incontro. Lei ha collaborato alla scrittura dell'enciclica Caritas in Veritate. Che ricordi ha di quell'esperienza e quali sono i contenuti ai quali tiene particolarmente in quel documento?
Sua Santità mi diede il grande privilegio di poter dare un piccolissimo contributo di carattere economico, avendo conosciuto io Benedetto quando era il cardinale Ratzinger, prima che fosse Papa, e avevamo discusso a lungo dei problemi della globalizzazione, quindi probabilmente ricordava questo e mi chiese. L'enciclica doveva uscire nel 2007, ma uscì 2 anni dopo, perché nel 2007, come tutti i vostri ascoltatori anche ricorderanno, si incomincia a intendere che era incombente una grandissima crisi economica e finanziaria. È ovvio che l'enciclica doveva tener conto degli effetti, ed è un'enciclica fondamentale. Questa è l'enciclica della globalizzazione economica, letta da un sant'uomo, perché solo i santi possono capire l'economia. Il vero grande economista è un santo, perché solo il santo capisce perfettamente, nella sua interezza, i bisogni veri dell'uomo, i bisogni corporali, i bisogni materiali, ma soprattutto capisce quali sono i suoi bisogni intellettuali, il capire cosa, la razionalità della fede e poi quelli spirituali. Papa Benedetto aveva queste 3 capacità in modo straordinario e unico. Nell'introduzione a Caritas in Veritate, lui pone una grande domanda. a cui dovrebbero tutti dare una risposta. Come può un mondo influenzato da una cultura nichilista, quindi senza valori di riferimento, riuscire a gestire i grandi problemi che il mondo globale ha di fronte? Il rischio è che gli strumenti economici, finanziari, scientifici prendano autonomia morale. E è quello che è successo. Gli strumenti hanno preso autonomia morale e l'uomo non è in grado più di gestirli. Dimostra il fatto che il Caritas in Veritate si conclude con una domanda aperta in cui il Papa dice: quando le cose vanno così male, sono così difficili, non sono gli strumenti che vanno cambiati, ma il cuore dell'uomo. Ma come e chi cambia il cuore dell'uomo? Questo lo spiega Papa Francesco in Lumen Fidei. È la Chiesa responsabile del cambiamento dell'uomo, che aiuta l'uomo a capire che la vita ha senso e l'uomo deve dar senso alle proprie azioni. Come lo fa? Lo fa con i sacramenti, anzitutto, col magistero della Chiesa e con la preghiera.
Dunque una Chiesa che torna alla sua missione originale. Allora, quale ruolo l'economia deve avere nella società? Come confrontarsi con valori religiosi ed etici che sembrano marginali oggi nel mondo della finanza? Prendiamo di nuovo spunto dai suoi scritti.
L'economia si occupa di materia e bisogni corporali dell'uomo, certo non di quelli spirituali. Ma mi domando se e quanto l'uomo, che esclude di conoscere e riconoscere lo spirito, conosca in verità il suo corpo. Forse quasi nulla, pur appartenendogli, però stabilisce norme come lo avesse costruito lui. Mi sono sempre domandato, infatti, come diavolo l'uomo si sarebbe fatto da solo, se in realtà avesse potuto farlo.
Sta vincendo la gnosi sulla dottrina cristiana. La gnosi nega la Genesi. La gnosi è l'angelo ribelle, no? Che dice al progenitore della tradizione cattolica, della Genesi: Dio non ti vuole dare la conoscenza. Vieni con me e io ti darò la conoscenza e ti farò come Dio. Cioè l'uomo sogna di essere Dio. Cosa fa la gnosi? La gnosi sogna di poter rifare la creazione e ricostruire la creazione, ma soprattutto ricostruire l'uomo. E negli ultimi tempi devo dire che la gnosi ha fatto grandi passi in avanti nella sua strategia di cambiare l'uomo. Addirittura suppone di poterlo fare, ricostruire, rimodellare, così come rimodellare il suo comportamento. E questa è la fine.
Quale forma di benessere e quale forma di progresso vede lei allora? Attraverso il suo lavoro, attraverso la sua esperienza anche all'interno della Chiesa.
Lo vedo evidentemente rifacendomi alla riflessione fatta dai grandi papi, da Paolo VI, Giovanni Paolo II, lo stesso Benedetto XVI in Caritas in Veritate. Il progresso è qualcosa che può confondere. Giovanni Paolo II, per esempio, scriveva che il capitalismo è segno di contraddizione, perché genera, attenzione, progresso, ma d'altra parte confonde l'uomo su che cos'è il progresso. Il progresso non può essere aspetto di carattere puramente materiale, o soltanto biopsicologico. La passeggiata, stare con i figli, naturalmente, cose meravigliose, ma questo fanno parte di una delle tre parti del famoso progresso integrale a cui si riferiva Paolo VI in Populorum Progresso. Il progresso dell'uomo è fatto da poter progredire nelle scienze, naturalmente, negli aspetti materiali, per vivere bene, per vivere più a lungo, per vivere con maggior salute, il massimo della dignità economica, quello che è corretto ricercare, perché l'uomo è nato perché operasse. Quindi l'uomo deve generare quella forma di progresso materiale. Ma ci sono due altri elementi che costituiscono il nutrimento dell'uomo. Sono quello intellettuale e quello spirituale. L'uomo deve avere un equilibrio materiale, intellettuale e spirituale. Invece questa società nichilista ignora quello spirituale e conforma quello intellettuale, cioè il pensiero unico, il pensiero imposto dai grandi maestri che vogliono imporre un pensiero relativista, un pensiero nichilista, un pensiero che ovviamente è contro i principi della creazione, quindi nega un Dio creatore, nega una dignità dell'uomo di figlio di Dio. L'uomo è un animale intelligente da soddisfare corporalmente. Che cos'è che fa l'uomo felice? Diceva Sant'Agostino che l'uomo è infelice fino a quando non trova Dio. E questa è la parte di benessere spirituale. l'equilibrio che dà alla propria visione della vita, al senso che si dà alla propria vita.
Il tema dell'uguaglianza e disuguaglianza mi è caro perché permette di argomentare sull'importanza del merito individuale. In un libro che scrissi nel 2004 con Rino Camilleri, Denaro e Paradiso, proposi la riflessione che l'uguaglianza, imposta come diritto, rappresenta uno svantaggio per l'individuo, essendo invece la disuguaglianza un vantaggio. Primo, poiché, riconoscendola, si trovano subito riferimenti superiori cui cercare di arrivare e pertanto una strada e prospettiva di miglioramento e di valorizzazione dell'individuo. Secondo, perché proprio nelle diversità ci sono capacità da valorizzare differentemente.
Se l'uomo si converte, scompaiono persino le disuguaglianze dal punto di vista economico. Lei potrebbe prendere tutti i beni di questo mondo e redistribuirli per incanto a tutte le persone secondo il numero di persone. In un anno si ricostruirebbe la disuguaglianza. Che cosa va vinto? Va vinto i vizi dell'uomo, l'avidità, l'egoismo, l'indifferenza al prossimo. Questi vanno vinti per fare un mondo di veri eguali, ma eguali come figli di Dio, tutti con gli stessi uguali diritti. La disuguaglianza è naturale perché è legata all'atteggiamento con cui un uomo affronta e la fortuna che ha e la sua capacità.
Se è vero che la famiglia è stata inventata dal cristianesimo, solo questo basterebbe a renderlo benemerito per i valori economici creati nei secoli e conferirgli un Nobel cumulativo per l'economia. Proviamo a immaginare gli effetti di malessere che sarebbero stati prodotti sulla società dalla non esistenza della famiglia. Questa sarebbe una società senza fini e identità dove gli individui non potrebbero realizzare, se non selvaggiamente, le vocazioni naturali. Sarebbe diventata quindi una società confusa sui fini da dare alle proprie azioni, sarebbe una società deresponsabilizzata senza aspirazioni e motivazioni significative, senza crescita consapevole.
È l'ultima delle massime che abbiamo scelto di commentare con lei, è relativa alla famiglia, un tema che le sta molto a cuore. Perché assegnerebbe il Nobel per l'economia alla famiglia?
Insomma, è ovvio che il mio è una provocazione, perché io non assegnerei neanche il premio Nobel, io lo cancellerei. Perché la famiglia? Perché la famiglia è il motore di crescita di una società, sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista educativo, che dal punto di vista sociale e formativo. È per questo che la famiglia è odiata. La famiglia è odiata proprio per questa ragione, perché si sottrae al controllo dello Stato. Lo Stato non può entrare in una famiglia, perché la famiglia educa i figli suoi ai valori che decidono i genitori e lo Stato vorrebbe sottrargli questa educazione, perché la visione social-gnostica dello Stato vuole uniformizzare le culture, quindi deve uniformizzare l'educazione. E non tollera che una famiglia dia un'educazione soggettiva e quindi crei delle disuguaglianze di visione culturale e di visione comportamentale. Ecco perché la famiglia è sotto attacco, non perché fa figli. Dimostra il fatto che oggi si vorrebbe i figli crearli in laboratorio o crearli in qualsiasi tipo di famiglia. È la famiglia tradizionale che viene considerata nemica di questa cosiddetta civiltà del XXI secolo tardo globalizzata.
Le considerazioni su economia e religione cattolica di Ettore Gotti Tedeschi, banchiere ed economista. Dal 2009 al 2012 è stato presidente dello IOR, la Banca Vaticana. Le massime di economia divina citate nella trasmissione sono tratte dal volume Amare Dio e fare soldi, edizioni Fede e Cultura. Tra le altre pubblicazioni di Ettore Gotti Tedeschi, Denaro e Paradiso, I cattolici e l'economia globale, edizioni Lindau e Un mestiere del diavolo, Giubilei Regnani, editore.